dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Venerdì 13 marzo 2020. Ma sì, lo sappiamo, siete chiusi in casa e non avete un cavolazzo da fare, e allora mollate la PlayStation che ci pensiamo noi. Siamo di nuovo online con uno speciale sulla quarantena, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1 traslocato di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un reclusissimo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio del flash mob delle 18, Michele Di Maio.
E dallo studio del resto a casa di Milano Centro, Francesco Facconi.
abbiamo cominciato meravigliosamente.
Francesco, abbiamo cominciato
non
alla
è
grande.
Cominciata bene.
Se potessi accendere il microfono non sarebbe male.
Dite, può servire?
Sì,
vabbè,
può
a volte ti manca solo la parola. E saluto quelli della diretta. Dallo studio resto a casa di Milano Centro, Francesco Facconi. Eccomi.
Perfetto,
qua.
Grazie Francesco per essere con noi e per averci. Ecco, io sono qui che faccio del gran casino già con i sottotitoli. Ogni volta è una sperimentazione, ma d'altra parte questo è un periodo di sperimentazione per tutti gli italiani, perché no? È un po' come gli hanno detto quando Mussolini si è affacciato al balcone, ha detto si va in guerra, ha detto poi ragazzi fighissimo, è sperimentazione per tutti, non l'abbiamo mai fatto. erano tutti contentissimi, erano tutti
poi
contentissimi.
Dopo quando raccontiamo effettivamente.
Ma però è un po' la guerra della nostra generazione. Noi siamo la prima generazione dopo una serie di generazioni di fila che hanno tutte vissuto la guerra. Noi una guerra vera non l'avevamo mai vissuta. Non
ci dispiaceva.
Non è, cioè, certo.
No, chiunque, personalmente. Poi.
Chiunque l'abbia mandata, diciamo che si stava benissimo senza. Però ecco,
posso dire che ci è andata bene considerando i precedenti. Devo scegliere tra i bombardamenti del 43, certo, e la chiusura in casa.
Ah, decisamente. Però è un momento di difficoltà,
è un momento
che colpisce
di particolare tensione,
tutto, certo, il paese, probabilmente anche buona parte del mondo. Adesso lo vedremo come evolveranno le cose. E che come una guerra stravolge le nostre abitudini, la nostra società fino nell'intimo, no? Il nostro proprio modo di vivere. È vero che è meglio della guerra. La guerra ha un unico vantaggio, è difficile dire che la guerra ha dei vantaggi, ma l'unica cosa che mi piacerebbe che avesse della guerra anche l'epidemia è che la guerra a un certo punto finisce di colpo. Cioè quando ci si stringe le mani e si fa l'armistizio, basta, sei tranquillo che parte qualche mina in mezzo ai campi e qualche soldato in un'isola del Pacifico che non ha avuto la notizia, la guerra finisce, poi si inizia a lavorare, si lavora duro, le conseguenze si pagano, si continuano a pagare. Qui sarà un momento di grande incertezza, perché si riparte, si sblocca tutto, si torna fuori di casa e poi? E il virus, l'epidemia si è fermata perché siamo stati in casa o non c'è veramente più in giro? Possiamo ritornare a fare tutto quello che facevamo prima o rischiamo un rimbalzo? E allora tutto quello che abbiamo
anche
imparato...
Anche perché non c'è una cura, no?
Per ora non c'è una cura, non c'è un vaccino, arriveranno con calma, ma arriveranno. Però ecco, certamente l'onda grossa, quella che mette in difficoltà la sanità, probabilmente sarà passata. Però comunque non sarà una cosa che sarà completamente messa alle spalle, no? Lo vedremo adesso in Cina. In Cina stanno iniziando a sbloccare. Tra l'altro ho letto che hanno riaperto gli Apple Store.
Gli Apple Store.
È un bel segnale. Vuol dire che...
Fondamentale.
Vuol dire che da quelle parti si sentono abbastanza...
Abbastanza tranquilli.
Vicini alla ripresa.
Si sentono abbastanza sicuri.
Come in eventi epocali come quelli di cui parlavamo, comunque ci sarà anche un altro tipo di effetto, no? E cioè che probabilmente si comincerà a pensare su perché la pandemia si è espansa così rapidamente, così velocemente, e immagino ci possa essere tutta una serie di ripensamenti rispetto al concetto di globalizzazione, di catene di produzione del valore internazionale e così via.
Tu dici che...
Quindi con degli effetti importanti sul mondo del lavoro.
Io che...
Okay. Sì, ci sarà sicuramente una retorica che metterà in dubbio la globalizzazione. Per quanto, come dire, quando c'è stata la spagnola, non è che c'era la globalizzazione come c'è adesso. E come dire, non può interrompere i collegamenti tra una parte e l'altra del mondo così di botto. E la globalizzazione poi ha anche i suoi effetti positivi, perché ok, adesso stiamo vedendo un aspetto decisamente negativo, però sia da anche dal punto di vista della ricerca. Sarà la globalizzazione che farà la differenza anche nella ricerca.
Sì, sì, io dico che sarà un momento delicato perché già vivevamo, no? Prima di questa pandemia, già vivevamo una serie di eventi molto contrastanti, no? I nazionalismi e tutto quello che sappiamo, per esempio la stessa Europa, no? E tutte le discussioni legate sull'Europa Unita.
Beh, oggi credo che il sentimento pro-europeista sia abbastanza in crisi dopo le ultime mosse della banca centrale, certo. Però io credo che i rischi maggiori siano quelli riguardanti le limitazioni sulle nostre libertà, visto che già viviamo in un periodo in cui c'è una compressione delle libertà individuali attraverso invasione della privacy, attraverso una stampa meno libera, non solo in Italia, un po' in tutto il mondo. E visto che tutte le misure per il contenimento di questa epidemia sono andate ovviamente verso un'ulteriore compressione, il rischio è che nel momento della liberazione dal problema non ci sia un ritorno completo, che comunque nei fatti o psicologicamente rimanga il concetto che le libertà individuali si possono comprimere. A volte può essere necessario, che è vero, ma non deve essere troppo facile, perché l'epidemia deve essere veramente il caso limite, no? Per cui il fatto di non poter uscire di casa o di poter limitare i movimenti delle persone o la necessità della sorveglianza. Riguardo a quello che è successo in Cina, se ne parla già. In Cina hanno messo a punto tutta una serie di strumenti. Quello che facevano sugli uguri, ve ne ricordate, ne abbiamo parlato un mucchio di volte, per tenere d'occhio quello che apparentemente doveva essere il rischio fondamentalismo, il rischio estremismo islamico, e poi in realtà si è trattato o si è rivelato in gran parte un tentativo di controllare una minoranza etnica con controlli, riconoscimento facciale, schedature, tracciamento online invasivo, è stato esteso praticamente a tutto il territorio cinese per il discorso del controllo dei movimenti, per il discorso del controllo dell'epidemia. Già tanti commentatori si stanno chiedendo: il governo cinese farà retromarcia su tutto oppure lascerà qualcosa? E quindi lì già avremo un banco di prova e qualcosa da osservare con attenzione.
Anche la Corea del Sud, no? In realtà la Corea del Sud, leggevo, che ha utilizzato molto questi strumenti, ha avuto un approccio un po' diverso rispetto a questa quarantena così forte come stiamo tentando di implementarla noi e come l'hanno vissuta i cinesi, proprio utilizzando sostanzialmente meccanismi di tracciamento individuale, di ricostruzione dei contatti e così via. Quindi la problematica è molto simile.
Certo.
Sì, anche per i coreani, poi come dire, è sempre da capire qual è stata causa e quale invece è stato l'effetto, però i coreani sono stati fortunati nel fatto che l'epidemia è rimasta molto molto concentrata in una zona a sud-est del paese, andando limitatamente ad arrivare nella zona ad esempio di Seoul, che ovviamente sarebbe stato problematico. Quanto è stato dovuto a una cosa o all'altra è difficile capire gli effetti, però lì hanno avuto quella fortuna, però hanno messo insieme tutta una serie di azioni. Ad esempio avevano la possibilità di fare i test all'interno delle macchine, nel senso hanno approntato in varie parti del paese svariate decine di stazioni di testing in cui tu entravi come in un drive-in con la tua macchina, senza uscire dalla macchina, arrivava l'omino, ti faceva il tampone e andavi via, che è stata una grandissima idea.
Diciamo che sono tutta una serie di presidi questi che forse stanno facendo la differenza rispetto al nostro paese. Noi abbiamo una sanità fortemente definanziata, abbiamo un paese che dal punto di vista economico non è che stia brillando. Tanti si chiedono qual è la differenza nei nostri numeri. Certo, siamo partiti prima, dovremo vedere nel giro di 10 giorni gli altri paesi d'Europa e gli Stati Uniti se seguiranno la nostra curva, ma c'è già chi si sta chiedendo qual è la differenza tra noi e la Corea. La Corea ha un 2% di mortalità, noi siamo al 6% quasi oggi, che insomma c'è una differenza abissale.
Può essere l'età media, no?
Il numero dei tamponi eseguiti, il numero delle diagnosi, esatto. Perché sai, se ne
ci sono tante variabili
dove tutta la popolazione passa la tamponi, vedi tutti gli asintomatici. Da noi non tamponano più neanche, ve lo scrivevo prima, i medici, io colleghi in ospedale che sono incacchiati neri perché lavorano a contatto con pazienti positivi, in seguito a contatti magari di qualche giorno fa, prima che si utilizzassero grandi protezioni, non hanno paura di, e non ci sono i tamponi per i medici, per cui non sappiamo se gli stessi medici che lavorano negli ospedali sono in grado di trasmettere la malattia a chi ancora non ce l'ha. Questo è drammatico. Poi quando leggi che siccome un calciatore di 1,90 m per 95 kg in perfetta salute forse aveva, gli hanno fatto 18 tamponi per essere sicuri e poi l'hanno fatto anche a tutti gli altri giocatori della squadra che ci ha giocato contro e anche tutti i 200 dipendenti di entrambe le società senza il minimo sintomo, senza cosa, ci fa capire che forse la nostra società non ha ancora perfettamente capito dove deve allocare delle risorse, dove è importante, dove dare l'importanza.
L'Italia rimane comunque il paese del conosco questo, mio cugino che fa questo lavoro, non se ne esce men che meno in una situazione di emergenza come questa. Certi meccanismi continuano a funzionare come funzionano da decenni se non secoli.
Possibile.
Beh, più che altro però, anche un pochino di quella che abbiamo sempre sottolineato, perché è inutile negarlo, fa parte della nostra natura di nazione, di popolo, c'è cioè un po' questa incertezza.
Io speravo però che in questo momento, no, perché quando su Facebook tutti scrivono questi angeli negli ospedali, infermieri e medici che soffrono per noi, no, le foto della gente addormentata con la mascherina sulla scrivania in ospedale, no, eccetera, però poi in realtà non cambia niente.
Franco, però la società italiana è una società individualista, non c'è niente da fare, non siamo i cinesi, non siamo i coreani, perché sono invece molto più sociali,
è vero.
Si muovono tutti insieme, noi rimaniamo individualisti poi l'apparenza, quello che scrivi su Facebook è sempre diverso da quello che faresti. Se domani per fare un esempio, ti chiedono se vuoi fare il tampone, quanti italiani su 100 direbbero no, non lo voglio fare perché magari lo sto togliendo a qualcuno che ne ha più bisogno di me, capisci?
Sì, è vero, sono d'accordo con te, però appunto ne parlavamo l'altra settimana e ne stiamo parlando oggi. In guerra bisognerebbe imparare le cose, no? Nei momenti di crisi bisognerebbe iniziare a comprendere e a stondare i propri limiti e i propri difetti come singoli e come popolo. Forse non ci siamo.
Io sono abbastanza ottimista, però
sei
su
ottimista.
Questo. Sì, nel senso che noi impariamo forse un po' più lentamente, però impariamo.
La grossa differenza, tornando all'esempio della guerra, ma ad esempio un'altra cosa a cui pensavo prima. Se oggi mi dovessero chiedere qual è la cosa che se me l'avessero chiesto un mese fa qual è la cosa che ha più sconvolto l'umanità nei tempi recenti, cosa risponde il 90% della gente? Credo l'11 settembre, no? L'11 settembre abbiamo tutti in testa.
E non il Super Bowl quando è uscita la zinna fuori alla sorella di Michael Jackson.
Janet Jackson. Vabbè, sono gusti. Però avevamo un'idea, anzi un'immagine molto chiara in testa delle torri che venivano giù.
Certo.
Questo oggi manca. Ci sono le immagini degli infermieri, degli ospedali, però ci manca l'immagine simbolo di quello che sta avvenendo. L'immagine simbolo che però per noi italiani è lo stare in casa.
Mm-hmm.
Quindi se ci chiederanno tra qualche anno qual è stato l'evento simbolo per noi italiani, io credo che questa vada a superare le Torri Gemelle, anche in mancanza appunto di quella che può essere l'immagine simbolo.
Beh, sicuramente qualcosa che sta andando a unire un po' tutti quanti, sicuramente nel nord Italia, ma purtroppo si sta allargando anche ovunque, quindi insomma è qualcosa che nel bene e nel male, più che nel male in questo momento, ci sta unendo, questo sicuramente.
E va bene, e allora nello speciale, lo speciale nasceva un po' per raccontare come cambia la vita, e in particolare noi abbiamo chi lavora e chi fa comunicazione, chi fa istruzione, chi fa educazione, e l'idea oggi era di sentirci per riuscire a capire insieme qualche cosa, no? Capire, raccontare alcune esperienze di questi cambiamenti. E, Max, vuoi cominciare tu? Tu mi hai detto che fai, tu ovviamente, professore di reti, di calcolatori, se non utilizzi l'online tu per fare il tuo lavoro e per dialogare con i tuoi studenti e per farli andare avanti nella loro carriera, nei loro studi, oggi in tempo di crisi, chi cacchio lo deve fare? Come sta andando?
Devo dire che... allora, come sta andando realmente? C'è stata molta confusione, perché poi appunto dobbiamo dire che il tempo che è intercorso, diciamo, si sono succeduti realmente nel giro di pochi giorni una serie di restrizioni crescenti che hanno fatto passare dalla sensazione che comunque tutto sommato, no, la chiusura delle scuole e dell'università potesse durare 15 giorni, no? Inizialmente cos'era, il 15 marzo, a quella che poi invece è diventato il 3 aprile, già, quindi siamo passati a un mese, e la sensazione diffusa è che non è affatto detto che le cose si fermino qui. Questo ha fatto sì che ci fosse, come dire, una progressiva presa di coscienza da parte del corpo docente e credo anche poi dagli studenti, che quella che poteva essere una pausa gestibile semplicemente come un'interruzione da poi recuperare invece andava affrontata in altro modo. Rispetto a questo va detto che, nonostante tanti anni, io specificamente per esempio mi occupo di learning proprio da un punto di vista anche di ricerca, di nuove metodologie didattiche, veramente da 20 anni, però bisogna dire che mediamente, e credo che sia un fatto generalizzato in Italia, non ci fosse una predisposizione, non si era pronti a partire in maniera massiccia. A fronte di questo, come sapete, praticamente si sono resi disponibili un po' tutti i grandi del settore in termini di utilizzo di piattaforme. Non c'è una piattaforma di e-learning in senso stretto condiviso. Per ora si parla essenzialmente di usare delle piattaforme collaborative per riavviare la didattica a distanza. E ci siamo, nel giro di pochi giorni, organizzati per un avvio sperimentale, nel senso che chiaramente appunto è stato troppo poco il tempo per trasformarlo in un fatto veramente organizzato. Da questo punto di vista devo dire vedo una risposta, anzi forse il rischio che io personalmente sto vedendo è di una grande frenesia, di una grande fretta di mettere in piedi delle cose, e questo crea un po' all'italiana molta confusione in assenza di una indicazione centrale.
Ma perché ci vuole l'indicazione centrale? Spiegami. Cioè, perché tu la auspichi?
No, allora, voglio dire, ripeto, da un certo punto di vista dipende da tu che incidenza percentuale vuoi avere, no? Se prendo come esempio il corso di laurea in ingegneria elettronica, è abbastanza naturale che i docenti, o di ingegneria informatica per capirci, è abbastanza naturale che i docenti un po' di familiarità con la tecnologia e con l'uso di questi strumenti ce l'abbiano. Eppure anche in questa situazione ti devo dire c'è stata una grande disponibilità di tutti, praticamente da lunedì sul corso di laurea di ingegneria elettronica, tutti e 5 gli anni, no? Il primo livello, i primi 3 anni, nonché la magistrale, devo dire che sostanzialmente tutti i corsi in qualche maniera riparteranno facendo uso della didattica a distanza. Quando scali questa cosa sulla dimensione anche solo dell'ateneo, tieni conto che il mio ateneo ha qualcosa tipo 78-80 corsi di studi, corsi di laurea, e ogni corso di laurea ci avrà perlomeno 30 insegnamenti, quindi fatti la moltiplicazione e ti rendi conto che quando scali questa cosa su grande dimensione diventa molto complicato.
Ma io non... Certo.
Ti sto portando la testimonianza, sì, vista con i miei occhi.
Sì, sì, ma io la capisco,
di un
la testimonianza.
Corpo docente, capito? Quindi, perché dicevo indicazione centrale? Grande confusione su che strumenti usiamo. Liberi tutti, ognuno usa quello che vuole.
Mica male.
Ok, se questa cosa non deve avere nessun valore, di, diciamo, se non di sperimentazione bonaria,
io penso,
va bene.
Certo.
Devi dare invece delle indicazioni che hanno poi un valore in termini di, diciamo, di proprio di validità legale dei corsi di studio, come in Italia, devi dare agli studenti un minimo di uniformità di utilizzo. Ti faccio un esempio: io scelgo Zoom perché mi piace, uh-huh. il mio collega sceglie Skype perché gli piace, uh-huh. quest'altro è utile. Gli studenti che fanno? Pazzisco.
Beh, ma però non credo, è un'occasione.
Non conosco smartphone, tablet o computer dove puoi installare solo Zoom e non Skype.
No, però stai chiedendo esatto. agli studenti di seguire, di uniformare. Uno studente ha 5 corsi di un certo corso di studi e lui deve usare 5 piattaforme diverse?
Perché no?
Secondo me è un momento molto, è un'opportunità no? importante.
Perché
invece,
no? Invece
me.
Ti dico che non è così.
Ma non capisco.
È un'occasione per poter sperimentare.
E vi sto raccontando, ragazzi, gli studenti però, assolutamente state sottovalutando gli aspetti, diciamo, sostanziali. Quella che a noi. E te sto spiegando, se mi fai di, ti faccio di. Dici, bella questa anche che in video ci vediamo uh-huh. e ci accaloriamo un po'. Gli studenti stanno protestando
bene.
Fortemente
bene.
Perché chiedono una uniformità di azione.
Sono dei coglioni.
Saranno dei coglioni.
No, no, allora
io non sono,
ora,
non sono
delle... dei coglioni. Vuol dire che non gli interessa. Cioè, vuol dire oggi siamo tutti nella cacca. Oggi sono tutti nella cacca. Lo studente dovrebbe avere l'obiettivo di acquisire delle conoscenze della cultura e arrivare a dare degli esami e a passare gli esami, possibilmente con la preparazione migliore possibile e auspicabilmente, ma non è assolutamente necessario, ma auspicabilmente nel miglior tempo possibile. Allora, io sono d'accordo che se devi andare a fare lezione e c'hai tutte le lezioni nello stesso palazzo e ogni lezione passi da una stanza all'altra, sia molto meglio che se tu hai il dipartimento di fisiologia in quell'ospedale, quello di anatomia invece nel vecchio palazzo di anatomia che è dall'altra parte della città. È un casino e devi prendere un mezzo per andare là, perché lì ci arriva la metropolitana, per andare nell'altro dipartimento invece la metropolitana non c'è, devi prendere l'autobus e magari per arrivare prima farti dare un passaggio da qualcuno, ed è un gran casino, certamente, ma è la vita, è la vita. Allora, puoi anche non impegnarti, puoi anche non sbatterti e magari non riesci a seguire tutte le lezioni, sei meno preparato e prendi un voto più basso. O magari dici, vabbè, io voglio prepararmi un po' di più, però non ho tempo di sbattere tutto questo, invece di dare l'esame tra un mese lo do tra 3 mesi. L'università è fatta così. Io credo che in una situazione di emergenza, quando siamo tutti nella cacca, anche agli studenti si può dire, ragazzi, abbiate pazienza, perché da questo noi acquisiremo delle conoscenze. Alla fine di tutto il casino, perché è un casino, noi tireremo delle somme, vedremo che gli insegnanti che hanno usato Skype sono più contenti, gli studenti che hanno usato Zoom sono incazzati neri, quelli che hanno usato Google Classroom fanno scintille, e quindi daremo la nostra indicazione al ministero e il ministero prevederà per la prossima epidemia un fantastico protocollo per cui in caso di lockdown totale si finisce tutti su Google Classroom, intanto tutto il corpo docenti d'Italia avrà fatto un corso per imparare a fare lezione didattica su Google Classroom e sarà una figata. Ma se pretendiamo oggi di avere che il ministero fa studi e tutti i mezzi, che faccia l'enciclica, che si preparino tutti i professori a utilizzare solo quella cosa lì e poi aspettare tutti quelli che non sono d'accordo perché a me Google Classroom mi fa venire l'orticaria per cui io vado in piazza e protesto eccetera, finisce l'epidemia. Non ci siamo preparati, abbiamo perso 2 mesi, 1 mese, quello che sarà la durata del lockdown per fare didattica, e non abbiamo imparato un ben amato cazzo. Credo che nell'emergenza la prima cosa che sia da fare sia di cancellare tutta quella che è la burocrazia, gli ostacoli eccetera. Poi sono d'accordo con te che sarebbe, che certamente la cosa ottimale è avere una cosa unica, avere una piattaforma neanche di Ateneo ma italiana del Ministero dell'Istruzione.
Ah, certo.
Fantastico. Però gli studenti, gli studenti che comunque protestano perché devono usare 2 strumenti diversi, insomma,
fatemi finire un attimo giro la testimonianza, così poi facciamo i commenti. Allora, sono d'accordo solo parzialmente, perché chiaramente da un lato è evidente che se questa cosa avesse, come dire, in questo momento c'è una grande voglia, io la capisco, non di fare sperimentazioni, ma c'è una grande voglia di dare continuità ad alcuni aspetti della vita. E quindi da questo punto di vista, come dire, c'è anche proprio la problematica di garantire a tutti certe condizioni minime. Leggevo qui nella nostra chat in diretta, uno degli ascoltatori sta dicendo, appunto, c'è un diritto allo studio da garantire. Allora, io lo sto vivendo da dentro e ti dico...
Stronzo io che dovevo andare a Torino a fare l'università quando tutti i miei colleghi avevano l'università sotto casa.
Non è quello il punto.
Ma è quello il punto, ragazzi. Oggi è ridicolo. Impuntarsi su queste cose. È ridicolo.
Noi ci dobbiamo impuntare. Aspetta. Non mi fate
sono gli studenti
dire,
che
però.
Si impuntano su queste cose.
Allora,
se mi dici
silenzio,
che protestano.
Silenzio, fai
il
finire.
Il problema delle lezioni frontali in videoconferenza è che tutti parlano. Lasciamo parlare il prof.
Se mi fate finire, vi dico cosa sta succedendo e poi ci sono tutta una serie di commenti da fare. Perché penso che poi alla fine tutto sommato la posizione che si è presa, almeno nell'Ateneo, ma credo che sia un riflesso nazionale, anzi mi ripromettevo, ripeto, queste cose sono successe, ricordiamoci, oggi è venerdì, e i decreti che hanno di fatto poi, diciamo, che hanno confermato che la chiusura sarebbe stata una chiusura fino al 3 di aprile e che è una chiusura che si è poi andata a riflettere anche sull'accesso alle strutture, no? Perché oggi siamo andati verso la chiusura proprio del campus, dell'accesso anche del personale, si sono susseguiti nel giro di pochi giorni, quindi è cambiata un po' in assoluto la necessità di dare una risposta strutturale, dicevo. Allora, quello che è successo nel mio ateneo è che alla fine mi pare sia un'indicazione ragionevole, e cioè è stata fatta una scelta di ateneo e l'ateneo con la sua struttura, quindi con i suoi accordi di livello centrale, con i suoi staff di livello centrale, ha fatto una determinata scelta. È una scelta che credo sia stata anche condivisa da molte università nazionali, quindi la posso dire tranquillamente, è stato adottato come strumento Microsoft Teams. Rispetto a quello, la struttura Ateneo fornisce assistenza tecnica, aiuto ai docenti che non hanno particolare familiarità e assistenza a tutti gli studenti. Nel contempo si è detto, però questa cosa non è obbligatoria, se uno vuole sperimentare qualcos'altro lo può fare tranquillamente, è un'indicazione, non è un obbligo, e di conseguenza è partita tutta un'attività molto complicata, devo dire, di appunto coordinamento, perché rispetto poi all'erogazione di un servizio che possa avere un valore anche poi dopo per il recupero di questi mesi che stanno passando, occorre che ci siano tutta una serie di passaggi formali che non sto qui a dirvi, vabbè, perché sono una noia mostruosa. Io oggi ho passato tre ore con i colleghi del Consiglio di Corso di Studi in cui si è cercato di dare una organizzazione che poi abbia per gli studenti una certa validità. Ci sono una serie di problemi reali, il territorio è pieno di digital divide, giustamente ci stanno gli studenti che protestano perché si sono rimasti bloccati in situazioni in cui non hanno un accesso di qualità alla rete, per cui le lezioni online col video ce le sogniamo la notte. Non tutti i docenti sono pronti a capire che significa erogare didattica a distanza, quindi qualcuno pensa di poter letteralmente fare normalmente le lezioni come le faceva prima, e invece questa cosa, devo dire, non funziona normalmente, però insomma, faremo una grande sperimentazione. Devo dire, io ero partito con una certa... ci sono come sempre luci e ombre, c'è stata una reazione forte, c'è un gran pullulare di problemi e di soluzioni. Sono d'accordo su una cosa che diceva Franco, alla fine di questi mesi sicuramente qualcosa avremo imparato, per esempio che occorre fare un passo avanti in questa direzione ed andare verso delle esperienze più consolidate anche da parte del corpo docente, in modo che si possa fare un uso migliore della tecnologia, come noi andiamo raccontando da 11 anni. Ho finito e vi lascio tutti i commenti.
Nessuno ha più da niente da dire. No, allora, no, visto che nessuno inizio a parlare io.
Prego. Non è il mio. Va bene. Prego, Michele.
No, allora io prendo la posizione degli studenti, dato che sono anche quello più vicino dal livello di età all'università come studente, tra noi quattro, quindi sucate. E allora, no, allora io capisco, cioè allora quello di cui parlava Max, ossia le proteste degli studenti, che poi, come dire, bisogna sempre metterle nel contesto, proteste, sì, immagino sì. Che ci siano dei, come dire, dei commenti anche forti, anche costruttivi, perché le proteste degli studenti non è che come negli anni 70 che ci si spara per le strade, quindi punto numero uno. Ed è normale che si crei frizione, perché in questo momento è il corpo docente, quindi persone, soprattutto in Italia, un po' più in là con l'età, che sono entrati in un campo che è quello dei ragazzi che oggi sono teenager o ventenni, che sia quello delle tecnologie digitali, che loro sono abituati a fruirne in maniera estremamente facile, estremamente semplice, come ci hanno abituato Apple, Google, Microsoft soprattutto negli ultimi 10 anni. Si sono trovati appunto queste entità che sono i professori in questo campo. Che belli anche i commenti. In questo campo, con cose che non funzionano, perché chiaramente la situazione in questo momento non sta funzionando Come dovrebbe, e quindi io capisco che si crei un malessere, anche se vuoi, nel ragazzo che è abituato ad avere le cose anche semplici all'interno dello smartphone, all'interno del computer, e che in questo momento non riesce a vederle funzionare come abituato. Quindi è giusto che ci siano questi commenti, fanno parte proprio della discussione di cui parlavi tu, Franco, perché se dobbiamo fare un passo in avanti è giusto che ci siano questo tipo di discussione. Io mi immagino, solo per trovare i link a tutte queste lezioni, che casino possa essere, perché non è un problema che sul mio portatile non funziona Skype e preferisco usare Zoom, anzi in realtà potrebbe anche essere quello, perché l'abbiamo visto adesso in queste settimane per fare le dirette su Digitalia, non tutte le piattaforme di videoconferencing sono uguali, quindi se tu hai un computer un po' più vecchio magari Skype funziona e Zoom no, tra le altre cose. Però a prescindere da quello, immaginati che casino in questo momento trovare, sai che hai una lezione e devi trovare il link e capire se è quello di Skype o quello di Zoom, dove non c'è una piattaforma centralizzata. Come avviene la comunicazione in questo momento terribile, tra gli studenti professori, tra, nei gruppi di WhatsApp, nei gruppi di Telegram?
È terribile.
Uno per ogni corso, immagino.
È terribile, sì.
Infatti tutto questo è un terreno molto buono per fare sperimentazione.
Con questa scelta, sì.
Cioè, è un modo per vedere quello che funziona e quello che non funziona sperimentandolo direttamente, cioè è un modo di trasformare l'opportunità di questa situazione in cui non c'è un qualcosa di strutturato, non c'è ancora la vera didattica, il learning,
certo,
nel senso
stretto, esatto.
Guarda, l'esperienza che ho raccolto di,
scusami Franco se ti interrompo, solo perché c'è un commento che mi piace citare proprio rispetto a quello che dici. Cioè, c'è Fabrizio Mele che sta riportando un problema reale, che abbiamo fatto 2 ore di discussione con mio grande stupore. Il commento successivo di Fabrizio è: la maggior parte dei professori alla richiesta di caricare i video per la visione asincrona risponde ma come faccio col copyright? Ed è verissimo, io esco da 2 ore di discussione con colleghi che sono anche cari e che stimo, ai quali mi veniva voglia di dire: ma scusa, ma ti pare che in questo momento di emergenza, con la pandemia, con la gente che muore, ci mettiamo a farci i problemi per una figura tratta da un libro e tu ti poni il problema del copyright? Ed è questo il problema reale. Ci sono colleghi che si sono rifiutati.
Beh, un problema di
eredità. Il copyright è l'immagine che stai usando per le slide che hai preso da un libro, o il fatto che tu hai fatto una lezione che hai scritto tu, Max, professore esimio, e non vuoi che gli altri la possano guardare se non sono
nel tuo
corso?
No, sai qual è il problema? Il problema è, per esempio, meno come l'abbiamo affrontato, come è venuto fuori praticamente da noi, no? Queste piattaforme, in particolare la piattaforma Teams, ma penso che sia il problema lo stesso per tutti, ti danno la possibilità di aprire l'equivalente di una stanza virtuale in cui tu fai la lezione. Poi la modalità con cui fai la lezione la scegli. Puoi fare la diretta video, puoi farti solamente la chat, puoi restare solo in audio, quello che vuoi. Puoi condividere dei materiali e, per esempio, delle trasparenze, dei lucidi con immagini tratte da libri, eccetera, eccetera. C'è l'opzione, mentre fai la lezione, quindi diciamo tu tieni la lezione online, come noi facciamo la nostra puntata, e come noi facciamo la nostra puntata c'è l'opzione per registrare la puntata e poi metterla a disposizione per la visione asincrona, come fosse un podcast che ti ascolti dopo. Allora la discussione di un'ora è: ma se io faccio la mia lezione come la faccio normalmente, utilizzando i materiali che ho, perché certamente non è che me la posso inventare in un giorno diversa, e questi materiali contengono delle figure protette da copyright, dei materiali, dei libri, eccetera, eccetera, copyright, poi questi qui registrata la pigliano, la buttano su YouTube e io passo un guaio. Queste sono le discussioni vere.
Beh, in realtà,
se uno
Fabrizio
ti filma mentre
fai lezioni
in università è uguale,
cioè che non vogliono che vengano diffusi i video delle lezioni.
Sì, esatto, Fabrizio è quello che adesso ha specificato nel nuovo commento, sia che non vuole, che no, i professori non vogliono che venga diffuso la loro lezione.
E come
che
fai
poi arriva uno come Fabrizio Mele e li mette in podcast come ha fatto con Barbero.
Esatto.
Esatto, ma io ho avuto modo di sentire un po' di amici professori in ambito un po' più di fascia d'età più bassa, soprattutto inteso come medie e liceo. E quello che ho avuto come feedback in realtà è stato un feedback molto positivo. Innanzitutto, sì, mi hanno detto tutti che è stato un qualcosa nato giorno per giorno dai professori, costruendo, cercando, sperimentando, e spesso arrivando classe per classe, scuola per scuola, a delle soluzioni simili, perché poi chiaramente i professori si parlano, poi qua stiamo parlando chiaro di collegi docenti più piccoli, che non un'università che probabilmente non c'è il concetto stesso di classe come c'è una scuola media. E pare che, insomma, i racconti che ho sono di grande entusiasmo, di un modo di fare scuola che si avvicina a quello che avevamo parlato di Flipped Classroom, cioè in cui gli studenti sono molto più attenti, molto più partecipativi, e soprattutto c'è entusiasmo nel fare lezioni anche in un periodo in cui c'è della noia come alternativa, perché comunque per i giovani il non andare a scuola, non uscire, non poter neanche andare al parco a giocare con gli amici, si trasforma poi di fatto in noia. E quindi il poter partecipare in un modo un po' diverso, contribuendo a creare forse un nuovo modo di fare lezione, perché di fatto immagino che queste nuove lezioni, sia frontali che non frontali, con vari metodi diversi, ho sentito appunto in varie scuole che è saltato il concetto di orario di lezione, anche per non avere 6 ore di fila davanti al monitor, quindi in parte lezione diretta, in parte registrata, compiti, insomma, cambia un po' il concetto stesso. E questa è una sperimentazione molto importante, sperimentazione che viene fatta a doppia mandata, studenti, professori, studenti, insegnanti, quindi è chiaro, qualche esperimento non andrà bene, chi non ha voglia di lavorare, sia lato insegnanti che studenti, continueranno a non aver voglia. Tante cose vedranno l'esito quando si tornerà a scuola. Però tante cose magari invece andranno molto bene. Si scoprirà un nuovo modo di lavorare anche qui, di concepire l'insegnamento.
Sì, l'importante sarà non abbandonare questa traiettoria, nel senso ci sarà una forte spinta, un forte momento di questo tipo di tecnologie, la discussione ci sarà e ci dovrà continuare a essere. L'importante sarà appunto continuare ad avere il vento in poppa, metterci anche 2 soldini, perché poi se oggi queste tecnologie sono gratis, la solidità digitale, bla bla bla, ovviamente la cosa non andrà avanti per sempre.
Gli investimenti,
Max, e sono degli investimenti molto forti.
Da quanto tempo hai smesso di fare lezioni? Tu in questo periodo hai lezioni attive, hai un corso che stai tenendo.
Sì, quando, io ho fatto una sola lezione.
Quando l'hai fatto? L'ultima.
Era il 3 marzo.
E dal 3 marzo quante lezioni e quanto materiale sei riuscito già a distribuire ai tuoi studenti da quando hai chiuso?
No, dal 3 marzo ci siamo fermati, perché appunto 3 marzo sembrava 15 marzo, non sembrava proprio nemmeno il caso. Io normalmente ho di supporto al corso, ma la maggior parte ormai dei professori universitari ce l'hanno, un sito di riferimento
col materiale.
Nel quale condivido dei materiali, alcuni sviluppati da me, alcuni sono tratti da libri di testo liberi da copyright.
E quali sono andati avanti, ovviamente ci sono.
E quindi questi qui ci sono a disposizione dal primo giorno di lezione, in realtà coprono tutti quasi gli argomenti del corso.
Quindi quello che viene a mancare nel momento della quarantena è la tua lezione personale o dei tuoi assistenti. Con le tue slide e la tua cosa.
Che è quella che poi però normalmente, almeno nelle facoltà tecnico-scientifiche, mentre in quelle umanistiche gli studenti vengono formati fin dall'inizio anche a uno studio individuale un po' più libero, nelle facoltà scientifiche, almeno ingegneria, di solito c'è la lezione del docente, traccia proprio il ritmo dell'apprendimento.
Okay.
Per cui c'è stata una decina di giorni, oggi è 13, no?
Sì.
Quindi al 13 c'è stata una decina di giorni nella quale non c'è proprio
quindi
stato
quindi tu non
niente.
Sei ancora ripartito?
Lunedì ripartiamo.
Lunedì.
Ci siamo organizzati in questa settimana, abbiamo organizzato, scelto questa piattaforma.
Sono tempi già discreti.
Lunedì ripartiamo e vedremo che cosa succederà.
Ecco. Invece tua moglie fa già lezione, già da qualche giorno.
Mia moglie ha avuto più o meno una tempistica più o meno simile, come in realtà notava Franz. Quello che è un po' diverso è che la classe in quanto tale è una struttura un po' più piccola. Mm-hmm. Paradossalmente devo dire, ho scoperto, però non so se questa è una fotografia nazionale o è una situazione un po' casuale, che mia moglie per esempio già utilizzava in maniera organica gli strumenti della didattica, diciamo, digitale. Sapete che nella scuola c'è stata questa cosa, si chiamava alternanza scuola-lavoro, invece adesso PCTO, una sigla di cui onestamente non ricordo la decodifica, quindi che questa sorta di progetti di collaborazione col territorio, ecco, diciamo, in quell'ambito mia moglie aveva già organizzato le classi virtuali dei suoi studenti perché condivideva con loro del materiale eccetera eccetera, e quindi anche lei mi pare oggi ha fatto per la prima volta proprio una lezione online.
Uh-huh. E ieri noi facevamo le prove noi, c'era lei che faceva la lezione in parallelo.
Ha cominciato ieri e stamattina però ha fatto proprio tutta la mattinata con classi diverse.
Sì.
E la cosa, aggiungo solo questo commento su un profilo umano. Lei mi ha testimoniato che mentre, come diceva anche Michele, i ragazzi sono, i millennials sono molto inclini a un uso frictionless della tecnologia, come è garantito dai vari chat, strumenti di WhatsApp, piuttosto che dite voi quello che volete. Quando da quelli li porti verso strumenti invece tipo piattaforme per l'apprendimento, eccetera, eccetera, mi ha sempre riportato una certa resistenza, no? I ragazzi hanno sempre fatto un po' di resistenza. No, vabbè, professore, mandateci sto file su WhatsApp perché dobbiamo andare sulla piattaforma e così via. Invece, certamente quello che lei mi ha raccontato è che quando ha ripreso ieri e oggi queste lezioni ha trovato le classi molto disponibili e molto attive. Effettivamente i ragazzi volevano riprendere, avevano bisogno, cercavano questa sensazione di poter continuare almeno in parte un percorso che fa parte della loro vita normale, perché l'esperienza che stiamo vivendo qui ad Avellino, certo, immagino che sia uguale su tutto il territorio italiano, è effettivamente esperienza di guerra. Non si esce, se esci, soprattutto i ragazzi spesso vengono fermati con la richiesta di motivazioni.
Insomma, ne parliamo tra poco di quello. Dai, prima dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi. Produttori esecutivi sono i digitaliani emeriti, siete tutti voi digitaliani, partecipano Digitalia a un modello di sussistenza molto particolare che si basa sul finanziamento da parte di chi lo ascolta. Cioè, è prevista una trial gratuita, se ascoltate Digitalia una volta, due, tre, l'assaggiate, va bene, tutto gratis. Poi sarebbe il nostro gentleman agreement, prevede che chi ascolta in pianta stabile, chi entra nella routine di ascoltare Digitalia più o meno tutte le settimane, gli chiediamo una sorta di contributo, no? Qualsiasi forma di intrattenimento e di informazione è a pagamento, il lavoro di chi produce intrattenimento e informazione merita di essere retribuito, noi siamo qui a lavorare per voi. Non vi costringiamo né a una cadenza né a una cifra precisa, ma vi chiediamo in maniera strutturata, non parliamo di donazioni, parliamo proprio di contributi per il nostro lavoro. In cambio continuiamo a lavorare per voi, vi ringraziamo nell'altro episodio e in trasmissione. Michele, ci pensi tu che Max oggi ha già chiacchierato, parlato, l'abbiamo fatto parlare un sacco?
Ha parlato troppo, sì, ci penso io, se mi si riapre il file, eccolo qui. Allora, i produttori di questa mezza settimana, che tra l'altro 512 ragazzi, due alla nona, Allora, Davide T e Domenico D che ci fanno, e anzi anche Vincenzo Ingenito che ci fanno tre donazioni singole da un euro l'una, grazie.
Grazie.
Ragazzi. Partiamo con invece quelli che ci fanno le donazioni ricorrenti da 3 euro al mese, che questa settimana sono Giuliano Arcinotti, Davide Capra, Raffaele Marco Della Monica, Raffaele Viero, Marco Barbino, Christoph Solami, Luigi Ricco, Marco De Nadai, Renato Battistin, Luca Ubiali, Diego Arati, Alessandro Morgantini, Matteo Moras e Antonio Taurisano.
Grazie a tutti.
Grazie. Partiamo con le donazioni ricorrenti da 5 euro mese, che sono Ruben Livrieri, Andrea Lucetto, Marco Pasqualotto, doppia donazione,
probabilmente
doppia
sì.
Riga, non lo sapremo. Marco Iannaccone, grazie ragazzi.
Grazie a tutti, grazie.
Mirko Fornai, che invece fa una donazione ricorrente da 8 euro al mese.
Grazie.
E per la zona perpetual executive producer Fabrizio Rubino, donazione singola da 10 euro al mese, e Paolo Tegoni, che invece ci fa una donazione ricorrente da 10 euro al mese, che gli vale il titolo di grande produttori.
Grazie, grazie di cuore a tutti i produttori esecutivi. Il modello di Digitalia è questo. Se volete contribuire anche voi, digitalia.fm, lì sopra c'è il link per contribuire che vi porta allo spazio dove sono tutte i collegamenti: Satispay, PayPal, bonifico bancario, Bitcoin. Se avete bisogno di qualsiasi altro strumento, info@digitalia.fm.
Continuate. Aggiungo anche Manuel Zavatta, che mi scrive su Slack, che ha fatto una donazione.
Manuel è meraviglioso.
Satispay.
Manuel è meraviglioso, è il nostro perpetual executive producer. Lui ci tiene a tal punto che nel momento in cui ha saputo che c'era uno speciale, lui ogni puntata una donazione. Grande, grande, grazie di cuore a tutti quanti. Allora, avevamo... di cosa dovevamo parlare? Ho interrotto qualcuno? Ho interrotto Michele?
No, stavo raccontando il fatto dell'impatto psicologico. I ragazzi avevano voglia di
continuare.
Continuità, di questa continuità.
Io credo che, credo che i ragazzi lo patiscano ancora di più, perché hanno forse ancora meno la percezione del pericolo. E da voi probabilmente al sud, che arriva ancora più lentamente... che è arrivata più lentamente, che ci sono meno casi, probabilmente anche l'allarme era meno vivo quando ci hanno detto a tutti di chiuderci in casa, no? Io lo vedevo, io qui al nord è arrivata di più. Poi
sono 2 giorni che la gente ha capito.
In collegamento costante con i colleghi a Torino, in Piemonte, che dentro gli ospedali, insomma, la situazione fosse drammatica si capiva già da un bel po' di giorni. E vedevo anche Francesco, che stando a Milano poi ha dovuto frequentare ospedali per altri motivi, ed era chiaro, no, che comprendesse la gravità della situazione prima magari di chi stava fuori e lontano da quella realtà. Per cui me li immagino questi ragazzi veramente inizialmente spaesati e che facciano fatica a capire che devono cambiare momentaneamente la loro vita. E posso capire anche che possano vedere il ritorno all'attività di studio come un aggancio, un'ancora, no, alla loro normalità. Quando sei sotto lezioni o sotto esame o cosa, dici: oddio, ce n'ho le scatole piene, vorrei scappare in vacanza su una bella spiaggia e dimenticarmi di tutto. Quando sei chiuso in una cantina, non lo so, sequestrato da dei sequestratori sull'Aspromonte, dici: cacchio, come mi panca la mia vita normale,
andavo a scuola
e lezioni. Ecco, e quindi...
Beh, ma quello credo che in questo periodo valga per tutti, studenti,
certo,
e lavoratori.
Certo, certo, certo. Ma per gli studenti credo a maggior ragione, no? Quando si parlava prima delle proteste degli studenti, sembrava proprio la classica, no? Ogni motivo è buono per dire: no, perché dobbiamo andare piano, ci dia meno da studiare perché non ci sono gli strumenti, eccetera. E fare leva su questo invece voglia di ritorno alla normalità può essere una buona leva per stimolare comportamenti virtuosi.
Ma la domanda è: ma come si fa occupazione nelle stanze virtuali?
È facile, basta scrivere un bot e fare un denaro allo service.
Fantastico, c'è anche quello. Dai, un momento di ilarità. Questo video, non so se l'avete già visto, girava oggi, è divertentissimo. Sentite,
che tecnologie che abbiamo a disposizione.
È ragazzi, se siete in podcast sentite solo l'audio, ma è sufficiente, perché capite tutto.
E dove volevi andare, amore?
In balle. Oggi non si può andare, oggi.
Perché non ci puoi andare?
Perché è buio.
E poi?
C'è il coronavirus.
Ah, c'è il coronavirus, amore.
Ho già detto.
Ma dimmi una cosa, Greta, cosa dice il presidente Conte?
Sei a casa che deve rompere il coglione.
Questo se fossimo su Reddit sarebbe su Arra Unexpected.
Esatto, perfetto, Unexpected, proprio quello. Grazie Greta per il contributo, i potenti mezzi. Anche noi
lo puoi registrare, lo metti come stinger.
Sì, cosa ha detto presidente Conte? Stare a casa e non rompere i coglioni. Mi sembra giusto.
Testuali parole, fra l'altro.
Certamente, certamente, certamente. E, va bene. Qualcos'altro da aggiungere sulla didattica online? Ah sì, c'avevo un argomento che mi sta a cuore. La sincronicità è così importante? Prima parlava Fabrizio del concetto della sincronicità, nel senso streaming verso on demand. Oggi tutta la società va verso l'on demand nella fruizione di contenuti, almeno per l'entertainment, no? 15 anni fa, 12 anni fa siamo andati, no di più, 15 anni fa siamo, il podcasting prometteva di sganciarsi dal palinsesto, di poter ascoltare quello che vuoi quando vuoi, la prima promessa del podcasting era quella, oltre a quella di democratizzare la produzione di contenuti. E di lì in avanti il digitale ci ha regalato tanta libertà in tal senso. E oggi è normale, vediamo i numeri di Netflix rispetto a quelli della TV di palinsesto ed è tutto chiaro, vediamo il successo delle piattaforme come può essere YouTube, vediamo i successi di tanti metodi per usufruire di contenuti. Per le lezioni è ancora così importante la sincronicità, è ancora così importante che ci sia un momento preciso in cui il professore è lì, che sia dal vivo o che sia su una piattaforma video e che impartisce la sua lezione.
Secondo me no, però non siamo pronti, questo è il problema. Cioè,
non siamo pronti con gli strumenti o non siamo pronti psicologicamente?
Tutte e due, nel senso che ci vuole per appunto, hanno oggi una diffusione anche ragionevole queste academy digitali nelle quali effettivamente poi tu hai a disposizione determinati contenuti e fruisci on demand. Chiaramente questo va sempre accompagnato dal fatto che ci sia una possibilità, no? Per esempio un tra virgolette ricevimento studenti virtuale con una certa cadenza settimanale nella quale lo studente può interagire con te. Però per fare questo devi avere i contenuti pronti, pensati nella maniera opportuna per farli fruire, e devi mettere a disposizione gli strumenti per farli fruire e devi poi accompagnarlo con un'organizzazione del corso. Io per esempio chiudo, il mio corso che riparte il 16 fa così, io diciamo a partire dai contenuti che ho già sotto forma di trasparenza e PowerPoint preparo delle pillole di commento da parte mia con una modalità molto semplice che mi consente quindi di produrle rapidamente in termini di lezioni fruibili ascoltando me che parlo mentre scorrono i lucidi, e poi nelle ore di lezione equivalente invece farò sostanzialmente interazione con gli studenti.
E Francesco?
Sì, e anche qui ho ripeto, non in prima persona, ma di testimonianze raccolte in forma diretta di come c'è la classe, come dicevi tu, le accademie online nel quale ti iscrivi a un corso e lo segui, sono molto utili se uno è molto motivato. Quindi vuoi imparare a fare una determinata cosa, ti compri il corso, lo paghi magari anche tanto, ti segui tutti i video, sfrutti gli strumenti, ma questo è un tipo di cosa tipicamente diverso dalla scuola, sicuramente da quella dell'obbligo, dalla scuola, dal liceo, anche un po' dall'università. C'è comunque un altro modo di fare lezione indifferita, quella di fornire, come mi è stato raccontato appunto da questi amici professori, degli strumenti preparatori, tipicamente sotto forma o di appunti o di materiale pre-realizzato, che poi è materiale che spesso sarebbe già stato realizzato comunque e condiviso magari sulle piattaforme si scopre che Classroom, ad esempio, era già utilizzata parecchio prima, così come altri strumenti di
Classroom è una figata. L'ho visto usare da Beatrice, beh, lei fa quinta elementare, sono esigenze come esatto. diverse, però meraviglioso.
E ho sentito appunto di amici professori che dicono: noi prepariamo alcune lezioni in maniera streaming, cioè alcune in frontale, altre in maniera registrata. Certo, che vanno giorno per giorno, magari, che semplicemente non sono dalle 9 alle 10, ma sono guardatela oggi che domani ti interrogo. Per cui c'è un modo di fruire in modo diverso.
Sì.
Si mantiene il ritmo, si mantiene il professore che segue. Che poi è la cosa secondo me fondamentale in questo tipo di scuola, come la scuola dell'obbligo, eccetera, e che dà un po' il tempo a tutta la classe, a tutto lo studio, però contemporaneamente permettendo anche a uno di darsi il proprio tempo per imparare, perché il video lo puoi fermare, puoi tornare indietro. La lezione frontale, sì, puoi fare una domanda, puoi farne due, la terza però iniziano a dirti stai zitto che se no non finisco più.
E soprattutto, se, allora, il, come dire, il... l'ottimo probabilmente sarà nel mezzo, perché da una parte tu puoi avere anche immaginandoci che comunque la scuola come edificio rimarrà, nel senso, quindi i ragazzi devono stare, saranno comunque tutti nello stesso luogo per fruire. Tu puoi andare in una direzione in cui dici ok, io raggruppo tutti i ragazzi in questo luogo, metto in un cloud tutti i contenuti e poi un po' in maniera un po', se vuoi, autogestita, ognuno si gestisce il suo apprendimento in maniera diversa. Magari ci sono dei punti di aggregazione in cui tutti possono fare delle domande, conoscere il professore in real life, e quello può essere una direzione. Un'altra direzione può essere dove invece questo tipo di materiale diventa integrativo a quella che invece è la lezione frontale, quella classica a cui siamo abituati. Mi volevo ricollegare a uno degli ultimi episodi, sempre per tornare al podcast di Barbero, in cui ha fatto un intervento all'Università Statale qui a Milano, in cui gli han chiesto, professore, la storia, lui è uno storico, quindi la storia è forse la materia per eccellenza in cui la fruizione non può che essere: io professore ti racconto la storia e poi vabbè si possono fare delle domande, però è come dire è un racconto per definizione. E lui dice, e quindi la domanda è: ma come possiamo migliorare il racconto l'insegnamento della storia? E lui diceva: sarebbe una figata, perché io l'ho visto fare, perché poi è quello che lui fa nelle sue lezioni, che poi sono quando ci sono le conferenze, sarebbe una figata poter raccontare ad esempio un argomento in profondità, ad esempio la battaglia di Caporetto. Il problema è che se tu dedichi per 3 ore alla battaglia di Caporetto, poi non hai più tempo per raccontare il resto della Prima Guerra Mondiale. Il punto però è che raccontare solo la battaglia di Caporetto, entrando nel dettaglio delle persone, dei fatti, appassiona molto di più le persone. Quindi io mi immagino che l'uso ottimale dello strumento possa essere proprio questo, ossia tenere le classi come le conosciamo adesso per i macrotemi, e poi utilizzare le classi asincrone per gli approfondimenti, per entrare nella verticalità. Certo. Così quando io sono a casa la sera che non c'ho, oppure mentre sto giocando a Fortnite, mi sento da sotto la battaglia di Caporetto e magari poi non applico, perché poi
fare Caporetto con i personaggi di Fortnite deve essere proprio
Fort Caporetto.
Io credo che questo non sia, cioè che l'auspicabile non sia di trasformare l'insegnamento tutto in modalità digitale alternativa come quella di cui abbiamo bisogno oggi, però approfittare di quello che proviamo oggi, di quello che si sperimenta oggi, delle soluzioni che si trovano oggi, per migliorare da una parte l'esperienza di studio abituale, tradizionale, e dall'altra rendere il nostro sistema formativo più elastico e più adattabile a momenti di emergenza come questo, possono essere una buona, perché tutti ci auguriamo che questo non succeda mai più, ma nessuno può saperlo. E allora, visto che gli strumenti ci sono, utilizzare questa esperienza per rendere appunto la scuola più resistente a qualsiasi tipo di, che poi può essere l'epidemia, che poi può essere semplicemente l'alluvione, che poi può essere semplicemente che quell'istituto scolastico viene chiuso per un mese perché sono crollati dei calcinacci e allora ci vuole un mese prima che la scuola sia dichiarata di nuovo agibile, sarebbe un più, sarebbe un vantaggio, sarebbe avere guadagnato qualcosa.
Anche quello che diceva Michele, un approccio, questa trasformazione potrebbe anche davvero consentire di disegnare dei percorsi individuali, verticali,
sì,
senza che questo stravolga l'andamento generale.
Poi
è un arricchimento anche quello.
Poi c'è il certamente, sono poi, credo che le esigenze siano molto diverse nello studio universitario rispetto a quello che può essere la scuola superiore, la media, se non addirittura le primarie. Però ecco, il momento in classe, l'essere tutti assieme, secondo me ha comunque una valenza che può dare qualche cosa, no? Se noi nascessimo completamente digitali e vivessimo con una scuola interamente digitale, si potrebbe dire sì, ma perché invece una volta o due alla settimana non ci riuniamo tutti e vediamo se viene fuori qualcosa? No, noi l'abbiamo fatto al contrario, abbiamo iniziato a fare trasmissioni in digitale da lontano per anni e anni, e poi a un certo punto abbiamo detto vabbè, ma perché non ci vediamo una volta o due all'anno e lo facciamo tutti attorno a un tavolo stringendoci la mano e
mischiandoci il coronavirus
mischiando le nostre
puzze. In
questo
caso sì, sarebbe
no, ma per carità, ed è venuto fuori qualche cosa di più nella classe. Dipende molto dalla classe, se è l'aula universitaria, l'aula magna con 400 persone, questo si sente di meno, ma se è un'aula più ridotta o addirittura la classe delle superiori, c'è un qualche cosa, ci sono un sacco di meccanismi psicologici che entrano in gioco, c'è il sentirsi tutti parte di un unico gruppo di persone che avanza, che procede, che ha una progressione nel tempo e nella quantità di cultura accumulata che comporta un effetto di traino, no? Io e lui prendiamo gli stessi voti, adesso è un mese che lui su questi argomenti va meglio di me, mi rendo conto che sono indietro e che devo darmi un pochino da fare. L'insegnante che è in grado già in classe di vedere, a seconda delle facce nel momento in cui spiega, chi segue, chi non segue, chi è in grado, quando rallentare, quando accelerare, insomma l'essere tutti assieme, no? Sicuramente dà un qualche cosa, però prendere il meglio dalle due cose e cercare di portare nell'online i vantaggi anche il buono che c'è nell'essere tutti assieme. Però devo dire, io ho visto Beatrice con la sua classe, con loro si stanno organizzando su Google Classroom e devo dire che hanno, non lo so, li ha uniti in qualche modo questo essere lontani, questo essere ognuno chiuso in casa e dover collaborare attraverso Google Classroom, li ha fatti sentire insieme, li ha fatti sentire come un unico gruppo che combatte per rimanere legato insieme anche se le avversità tendono a tenerli separati, sia tra di loro sia con le maestre.
Michele prima parlava dell'esperienza questo. Frictionless di molti dei giovani di oggi che appunto si sono abituati sia a WhatsApp, Instagram, queste cose semplici, ma un po' meno alle cose complesse. Potrebbe essere forse questa l'occasione perché invece debbano sforzarsi di imparare qualcosa di diverso, esplorare i sistemi un po' come eravamo noi che dovevamo imparare il famoso config sys, impostare la RAM e cose di questo
tipo. Che scuola
tipo.
Hai fatto, Franz?
No, nel senso, abbiamo una conoscenza del digitale dovuta al fatto che non avevamo strumenti frictionless, avevamo strumenti molto friction.
Assolutamente.
E il fatto che adesso per fare lezioni,
le perforatrici Hollerith, non c'è scusa.
Esatto, il fatto che per fare lezioni, io non così vecchio sono, ma insomma, per fare lezioni bisogna installarsi più sistemi, trovare i link, trovare un modo di condividerseli, farli funzionare, imparare delle cose un po' complicate, un po' intricate per vedere la lezione, farla, poi ti devo rifare la cosa indietro, rimandare l'esercizio, scannerizzarlo. Magari abitua a creare una generazione forse un filo meno pigra davanti al digitale.
Certo. Immaginati questo sul luogo di lavoro. Cioè, immaginati che tu applichi tutto quello che hai appena detto al mondo del lavoro. Cioè, sono da quello che può aiutare
Michele,
questa esperienza.
Tu avevi già il digitale all'università? Perché non capisco tanto.
Qualcosina.
Sì.
No,
però studiavate sui libri? Andavate sempre?
Sì. Avevate, sì, qualcuno iniziava a portare il computer a lezione.
Dispense ne avevate?
Sì.
Sbobinature? Le famose sbobinature?
Avevo il registratore attaccato al mio lettore, uno dei primi lettori MP3.
Perché io ti dico, io ho vissuto una fase molto un po' precedente, no? Il digitale nell'università non era ancora entrato, io ero uno dei pochi a medicina che smanettava con queste cose, ma di digitale non c'era ancora assolutamente niente. C'era l'obbligo di frequenza, si andava a lezione, ma in realtà poi c'erano le lezioni che per un motivo o per l'altro, perché dovevi frequentare l'ospedale o cosa, si saltavano, si studiava sui libri scritti dai professori, ma tanto o su dispense o su sbobinature. E non è che io non vedo tutta questa... non la vedevo tanto più facile di adesso, nel senso, dove sono le sbobinature, in che fotocopisteria, a chi lo chiedo,
esatto,
c'è un sito dove vado a cercarle,
no,
devo telefonare a un collega studente, lui non lo sa, dice guarda che forse la Barbara del canale A lo sa, allora ma c'è il numero della Barbara, no, chiedila quella. Cioè, a me sembra che oggi sia tutto molto più facile, anche se fosse che c'hai una lezione su Classroom e l'altra su YouTube e l'altra su Pinco Pallo, mi sembra che comunque sia parecchio più facile di allora.
Basta vedere i nostri ascoltatori che oggi ci stanno seguendo anche se abbiamo cambiato piattaforma di streaming, perché questo è...
La differenza però secondo me è che appunto tu non eri abituato già a un regno come sono abituati oggi,
ecco,
i ragazzi al digitale, in cui ti arriva la notifica,
ecco,
e tu fai join the class, ecco.
E per me questo è positivo.
Certo,
è esattamente quello che dicevo.
Certo,
bisogna riparare a non avere
libertà,
tutto pronto.
Se no sei schiavo della notifica push. Se no sei schiavo.
Proprio questo è il bello.
La notifica è di TikTok e tu vivi su TikTok e non ti rendi conto che se aprissi un browser c'è un mondo enorme. Se poi finisci su GitHub magari impari anche un lavoro.
No, perché secondo me la scuola, ma come anche ti ripeto, io adesso sto riflettendo sulla stessa esperienza fatta sul lavoro. Se tu mi mandi un invitation per un meeting, che brutto, ho troppi termini
per
inglesi,
un
però un appuntamento,
se tu mi sendi innanzitutto
se mi sendi un invitation per un meeting e mi mandi il link un minuto prima dell'inizio, dopo che mi avevi mandato l'invitation un quarto d'ora prima dell'inizio.
Invito.
E questo, un invito, sì, hai ragione, e questo lo fai per 4-5 volte nel corso della stessa giornata,
workday.
Ti mando a quel paese in maniera smart, ma a quel paese.
To that country.
Smart working in quel paese.
To that country.
Okay. That country. Beh,
il lavoro come... non c'è niente di male, secondo me, che invece
there's
il lavoro...
There's nothing bad. Io faccio la traduzione simultanea.
La finita. Perché scusa Michele, però seriamente, tu nel tuo calendario hai tutti i meeting che hanno lo stesso strumento per poter comunicare?
Beati no, voi. Però lo so. Appunto, in anticipo. Lo so in anticipo, beati nel senso, voi. Io ho la mia agenda,
sempre, dai, diciamoci.
Ho la mia agenda, no, beh, fortunatamente nel mio lavoro precedente non c'era questo ed era un gran casino. Non c'era ad esempio l'idea del calendario condiviso ed era un gran casino. Mm-hmm. Adesso sono abituato relativamente bene ad avere il calendario condiviso.
Beato te.
E quindi... secondo me non c'è niente di male al fatto che la scuola e il mondo del lavoro vadano verso un mondo frictionless dove tutto è molto più facile. Come deburocratizzare la società.
È vero.
Quello che invece però può essere utile è ad esempio l'uso degli strumenti. Ci stiamo rendendo conto che la connessione smartphone non serve a una beata ceppa per fare produttività. Che quello che non è un PC fisso o un portatile ha tutti i limiti del caso per fare questo tipo di cose, e già costringere i ragazzi a sfruttare un computer con un sistema operativo vero, come dicevi tu, abbiamo fatto noi da ragazzini a smanettare, già quello può essere, secondo me, una grossa cosa da portarsi a casa.
Sì.
Per farli crescere mentalmente, non è creargli casino ed entropia nel calendario.
Non so se abbiamo esaurito l'argomento, diciamo, didattica formazione, perché ero interessato a capire invece che sta succedendo davvero relativamente a sta cosa dello smart working, quali sono le vostre esperienze. Non so se siamo pronti a cambiare opinione, scusatemi, argomento, o vogliamo ancora concludere su...
No, ci sta, cioè, se non vogliamo concludere, ci sta. Allora, molti dei ragionamenti che abbiamo fatto finora, secondo me, si possono tranquillamente traslare sul mondo del lavoro, sia a livello psicologico che sia a livello di strumentazione, sia a livello di quello che possono essere poi gli outcome, non è vero, i risultati poi una volta che usciamo da tutta questa situazione. Okay. La situazione che vedo io è che ovviamente c'era già un minimo di preparazione in più rispetto a quella ovviamente che c'è sia nella pubblica amministrazione che nel mondo della scuola e dell'università, che ci sono aziende dove il passaggio da una modalità dalla modalità classica a quella smart per l'emergenza non ha portato alcun tipo di conseguenza negativa, perché già c'erano tutti gli strumenti e la mentalità per fare questo tipo di lavoro. Ovviamente non è successo per tutti quanti. Neanche si può dire se lavori per una multinazionale era già così, no, perché non è vero, non tutte le multinazionali sono uguali, però ci sono tante multinazionali che erano già in questa direzione. E l'Italia è indietro, perché poi in altri paesi questo tipo, se e quando avverrà questo tipo di emergenza da un giorno all'altro, saranno anche molto più preparati di noi, sia a livello di infrastrutture che a livello di mentalità e di strumenti già a disposizione.
Francesco, tu stai lavorando in smart working. Cosa combini?
Sì, dove lavoro io, che è appunto società di consulenza, quindi con un DNA che permette di fare lo smart working fin dall'inizio, ormai sono 2 settimane abbondanti che stiamo facendolo, essendo anche milanesi.
Tutti i giorni?
Tutti i giorni, sì.
E tu non vai in ufficio da 2 settimane?
In realtà settimana scorsa qualche volta sono andato, più per necessità, però effettivamente questa settimana, che le cose sono fatte un po' più serie, ho trovato che le necessità che mi trovavo, incontri, meeting in cui era importante vedersi in faccia, ci si può vedere benissimo in faccia anche via Skype, e di fatto si perde veramente poco, e del materiale che ogni tanto dico sarebbe fondamentale quella roba che ho in ufficio, ma cioè, in realtà riesco a ovviarne la presenza. Poi certo mi serve qualcosa che ho fisicamente lì, un dispositivo, un oggetto, un macchinario particolare, allora lì per forza di cose si deve andare.
Lo sai, Francesco, che non c'è nessun motivo adesso per cui tu non debba lavorare sabato e domenica?
Beh, ma in realtà è per quello. Michele diceva che molte aziende si era già abituati allo smart working proprio per questa affermazione che hai detto, perché tanti già sono abituati a lavorare di sera, di sabato e domenica. Il computer portatile come benefit in realtà è un buon modo per dire te lo porti a casa e lavori, e quindi insomma,
o l'impastatrice per il cemento come l'operaio di
come esatto l'operaio
come si stanno godendo i nostri ascoltatori in live su YouTube,
perché è esattamente qualcosa che lo smart working appunto esisteva già. Quello che ho notato è la stessa cosa che dicevamo prima nelle classi, ovvero certi colleghi che magari dopo un primo giorno di lavorare, di che bello posso lavorare in pigiama, che bello quando finisco alle 6 posso direttamente accendere la PlayStation, e poi dopo un po' hanno iniziato a perdersi quelli che sono i momenti macchinetta del caffè, la chiacchiera, non tanto le parti lavorative fino a se stesse, che quelle, certo, forse anzi c'è un aumento di produttività in certi momenti, secondo me. In altri casi, quelli che sono i momenti di socialità, che però fanno parte della vita lavorativa, perché creare un legame con il resto del gruppo, potersi anche fare degli scambi,
uscire di casa,
uscire di casa, ma proprio l'interazione con i colleghi, spesso anche nel momento cazzeggio,
avete visto
anche in pausa pranzo si parla sempre di lavoro, di fatto.
Non avete visto la statistica cinese che è uscita oggi pomeriggio?
Quella dei divorzi?
Sì, negli ultimi giorni in Cina sono triplicati, è triplicata la frequenza dei divorzi.
In 2 mesi? Okay. Addirittura.
Sì.
No, però, allora, mi aggancio a quello...
Smart wedding.
Come dici?
Smart wedding.
Oh, ragazzi, no, allora, sono elementi della vita comune, tutti, cioè stare a gomito... Dalla mattina alla sera è più difficile, dove già c'è un attrito, l'attrito diventa anche più forte. Chi magari ha già altre relazioni al di fuori della al di fuori di casa, eccetera, ed è indeciso, in seguito a magari 15, 20 giorni, un mese di quarantena, gli viene l'idea che forse la vita non è eterna ed è del caso di essere tutti più felici, e se c'è qualche cosa fuori che ti rende più felice, di dire va bene, allora chiudiamola lì, eccetera. Vedremo anche le statistiche sugli uxori,
statistiche italiane,
roba del genere.
Non so. Pensa più che altro a chi è rimasto
un aumento
chiuso
dei
in casa
matrimoni.
Con situazioni familiari pesanti, mariti violenti, cose del genere.
Certamente.
Comunque,
certamente.
No, volevo agganciarmi a quello che diceva Francesco, che se vi capita ad esempio di leggere di come vengono progettati l'infinite loop di Apple o tutte le varie sedi iperfighe delle aziende della Silicon Valley, è che gli architetti di oggi fanno letteralmente il conto, o almeno dicono che lo fanno, non so se per scopi di PR, quando fanno i video promozionali tipo alla Johnny Ive, comunque dicono di calcolare
le interazioni,
la probabilità di creare un design che favorisca l'interazione fisica, quindi che
la collisione tra le particelle.
Tra una persona che deve andare da un ufficio all'altro, che probabilità ha di incrociare una persona di quest'altro dipartimento, dal quale interazione poi possa uscire qualcosa di interessante.
E anche contando
in realtà
chi...
è andata così. Johnny, perché l'hai fatto rotondo? L'hai fatto per far incontrare persone?
Certo.
Esatto! Secondo me sono tutte cose che... a posteriori.
No, è vero, sono tutte... Poi magari...
No, beh, ma la macchinetta del caffè è uno dei posti più importanti. Perché tutte le aziende oggi hanno il calcetto, il calcio balilla o cose del genere? No, cioè delle amenità che non c'entrano niente col posto di lavoro? Perché sono i posti in cui ci si trova.
Non perché è divertente giocare a calcetto.
Però... sarà trovare il giusto equilibrio, perché il remote working, che secondo me è un subset di quello che è lo smart working.
Vabbè, ma si può fare anche le partite di Fortnite, no? Di smart working, certo. Aziendali si possono fare le... Max è preoccupato,
no, dico,
Max.
Stiamo andando verso un mondo nel quale stiamo immaginando non ci incontreremo mai più.
Ci manca. Si sdrammatizza.
Però il caffè a casa mia è molto meglio di quello della
è molto più buono quello della macchinetta.
Questo è vero.
Però non lo puoi prendere con la fatalona del terzo piano, il caffè a casa tua.
Certo. O con Francesco Facconi.
Ecco, che scusa.
Soprattutto scusa.
Scusa se è poco. Va bene. Dobbiamo fare. Volevate che mettessi in. Volevate commentare qualcuno dei commenti su YouTube per chiudere, poi magari facciamo un giro giorno.
Tra l'altro, grandissima interazione della chat YouTube. Quindi,
bella.
Esatto, quindi direi che l'esperimento da questo punto di vista è ampiamente funzionato.
Permettetemi un'ultima chicca. Non esiste lo smart working, esistono solo smart workers.
Vai, questo mi sembra
quando c'era la lira, si le cose tutti, costavano la metà,
certamente. No, costavano 1600 volte di più. Quanto era il cambio della lira?
1936,27.
Vabbè, 1600 lui è dato lontanissimo, dai.
Avete preparato i gigli del giorno? Correte a preparare i gigli del giorno. State in casa, state chiusi in casa da una settimana. Gigli del giorno. Avrete qualcosa con cui vi gingillate, qualcosa che avete scoperto da raccontare ai digitaliani? I gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali selezionate per voi a fine trasmissione. Hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la resistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Il terrore, sai, quando come quando il professore inizia a dire adesso chi interrogo? Tutti, che uno che c'ha la testa nello zaino, ha perso qualcosa, l'altro che è andato in bagno. Michele, interroghiamo Michele.
Eccola qua. Allora, dopo aver visto le dirette di Digitalia su YouTube, un bel canale da binge-watchare in questo periodo, secondo me, è Modern Vintage Gamer, che fa tutta una serie di approfondimenti su tecnologie vintage del gaming. E ad esempio c'è un video che ha messo su qualche giorno fa, il 9 marzo, fatto molto bene, che spiega... per noi, soprattutto per la mia generazione, ma credo anche per le vostre, la modifica della PlayStation è stata qualcosa di mitico.
È una roba che mi sono completamente dimenticato, è vero, la modifica
assolutamente game changer, che ha cambiato un po' i giochi
letteralmente
esatto, video game changer, esatto. E niente, però non so se voi vi siete mai chiesti come funzionava la modifica della PlayStation, e quindi c'è un bel video di un quarto d'ora di approfondimento su tutte le mosse e contromosse di questa guerra che c'è stata tra la fine degli anni negli anni 90 tra la Sony e gli hackers che cercavano di sbloccare la PlayStation, e quindi finalmente saprete perché il Spyro the Dragon non si poteva, soprattutto all'inizio, non funzionava con la modifica e con i giochi masterizzati. Modern Vintage Gamer lo trovate su YouTube nelle note dell'episodio.
Fighissimo.
Ricordo che la modifica era solo per imparare a scopo didattico e per sfidare il sistema, non per altri
non c'era
motivi
ancora.
E per scaricare le
non c'erano
le
ancora le leggi su DMCA e robe del genere. Francesco,
beh, c'era la legge sul copyright,
sul copyright, ma il
DMCA forse no, vediamo.
Beh, diciamo che non DMCA era bellissimo farlo comunque.
Francesco, gingilaci.
In questi giorni che siamo tutti a casa e che quindi navighiamo in internet di più e di più e di più del solito, qual è la cosa più fastidiosa di internet al giorno d'oggi? Dai.
La cosa più fastidiosa di internet? I banner, la pubblicità.
I gruppi WhatsApp.
I banner dei cookie.
I pre-roll.
I banner dei cookie. E noi abbiamo dei plugin, un sacco che ci levano i banner della pubblicità. E questo non è... Ma perché non ce n'era uno per i cookie? Finalmente c'è da un pochino e funziona molto bene. Si chiama I Don't Care About Cookies, che non fa altro che accettare per voi tutti i cookie, come fareste voi di fatto scrollando automaticamente la pagina dicendo chiudi a qualsiasi cosa arriva. Lo fa in maniera automatica, esiste per buona parte dei browser, su Chrome funziona, su Firefox funziona anche molto bene, su Safari è una lista da aggiungere ad Adblock e ci sono un po' di trucchi, ma insomma è un sistema che I Don't Care About Cookies, poi vi manderemo il link nelle note dell'episodio.
I Don't Care About Cookies, sì, me lo mandi che devo cercarlo. Grazie Francesco. Max, cosa ci consigli?
Sono disperato.
Disperato?
No. Sì, quindi in realtà proprio per fare un po' un colpo di coda, diciamo, di quelli sconvolgenti, questa volta invece dei libri della biblioteca digitaliana ho trovato una pagina Facebook che vi raccomando dopo tutto quello che ci siamo detti, che si intitola Distruggi il Prof. Questa pagina Facebook intitolata Distruggi il Prof è una simpatica comunità di studenti, almeno così si qualificano, propone tutta una serie di strumenti di rapido apprendimento, tra cui per esempio quello che mi ha colpito e che aveva attirato la mia attenzione nei giorni scorsi è una guida all'apprendimento dell'uso delle mappe mentali, no? Quelle simpatiche, quei certo, simpatici grafici colorati che aiutano a memorizzare le cose piuttosto che a costruire un percorso di ragionamento, eccetera eccetera. Ebbene, su Distruggi il Prof, pagina Facebook, potete trovare anche tutti questi consigli e anche le indicazioni dove questo quest'ultimo sulle mappe mentali credo che abbiano fatto un ebook o un libro, non l'ho letto, quindi non lo posso raccomandare in quanto tale, però una simpatica visita a Distruggi il Prof in questi momenti di scuola e università digitaliana potrebbe essere interessante.
Fantastico, grazie Max, vedi che la necessità aguzza l'ingegno. Ci è stato segnalato oggi su Slack, chi era che ci segnalava su Slack? Questo è un gingillo del popolo, ogni volta l'attribuzione è difficile perché io mi dimentico dell'attribuzione, era Fabrizio Mele, chi era? Lettera senza busta, mi chiedevano chi è che qualcuno di voi ha provato qualcuno dei servizi per mandare delle raccomandate, delle cose scritte vere senza dover andare all'ufficio postale o direttamente col computer e che però poi arrivi. E allora ci hanno segnalato questo lettera senza busta, ufficio postale online numero uno in Italia, comodo perché tra le altre cose ha già tutte le lettere preorganizzate dove solo devi mettere i tuoi dati per le disdette. Avete presente tutti quei servizi maledetti dove vuoi abbonarti? Basta che fischietti nel telefono firuli firula, oppure basta che muovi l'indice sinistro e sei automaticamente abbonato. Ma per cancellare l'abbonamento devi mandare 3 raccomandate in carta verdina, perché quella gialla non funziona, da un ufficio postale che sia centrale nel tuo paese. Ecco, le robe del genere. Con Lettere senza busto pare che ci siano tutti i moduli per farlo comodamente dal proprio computer. Mica male, provatelo, poi fateci sapere se funziona effettivamente così come promesso. Lettera senza busto.
Te l'ha segnato Riccardo.
Ringraziamo Riccardo, vedi, siamo riusciti a fare l'attribuzione, che è collaboratore eccezionale.
È importante.
È importantissimo, ci teniamo.
Attribution.
Max,
eccomi.
Fai tu le raccomandazioni finali oggi.
Ah, che bello, ragazzi. Allora, le nostre raccomandazioni finali quali possono essere se non quelle?
State a casa e
non uscite di casa.
Ascoltare. Questo potete farlo senza uscire di casa, nel pieno rispetto del DPCM qualsivoglia che sia uscito recentemente. Fatelo tutti i lunedì e anche tutte le puntate speciali che noi vi realizziamo.
E seguiteci sui social, dato che adesso siamo ufficialmente, credo, degli youtuber, si può dire.
Siamo diventati youtuber, no? Abbiamo trovato un sistema abbastanza stabile.
Vado a modificare il curriculum e l'aggiungo subito.
La settimana prossima giocheremo a Fortnite mentre faremo la puntata di Digitalia.
Okay. Assolutamente.
ci manca solo questo. Ragazzi, fate i bravi, state a casa, approfittatene, ve l'abbiamo detto, ci aspettiamo tra 9 mesi di vedere nelle statistiche un baby boom,
e perlomeno
anche perché StreamYard, la piattaforma che stiamo usando, costa quindi
per ora no, costerà se vogliamo mettere il nostro sigillino, sì, qualche soldino dobbiamo metterci,
quindi ragazzi
continuate a sostenere Digitalia e a procreare nuovi digitaliani in modo che la dinastia vada avanti. Da Remi Studio Liguria 1 di Sanremo qui è tutto, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro io resto a casa, Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata lunedì prossimo di Digitalia.